il programma storico-culturale La voce dei pescatori e i canti del mare.
Della voce dei pescatori e canti del mare ha come argomento principale i lenzaroli. La pesca con la lenza è molto praticata da pochi professionisti, per la verità un piccolo gruppetto sparuto, e da moltissimi dilettanti in costante aumento. Ma la pesca con la lenza non è stata sempre un semplice passatempo per dilettanti. Un tempo, e parlo degli anni dell'immediato dopoguerra, i pescatori professionisti andavano con le lenze ad alla lunghe, tonnetti, pesci spada. Allora si partiva con barche senza motore e a forza di remi si arrivava sul posto di pesca. Qui si cominciavano a mettere in pratica certi stratagemmi per attirare i pesci sotto la barca. Questi sistemi consistevano per lo più o nel gettare acqua in mare con le sassole per fare schiuma, o nel gettare piccoli pesci che facevano da camiu, cioè servivano ad attirare i pesci e farli avvicinare alle lenze. A questo periodo, quando cioè si andava a pescare con le lenze, è legato un episodio drammatico per alcuni pescatori nostrani, che fortunatamente si risolse con tanta paura ma senza danni alle persone. Quell'episodio io ho raccontato in una poesia che adesso ho il piacere di proporvi e che certamente ai protagonisti che l'ascolteranno farà rivivere quei lontani momenti carichi di tensione. La poesia si intitola Greco e Tramontana. Era una giornata lumanosa e chiara d'un ottobre che tanto non scordaro. S'annava a forza di rime per di affora cu barche rosse e a prua palamara. Cu lenzi farazzolo si pescavano tonnacciole, la longa e pesci spadi. Contenti i pescatori che scorrivano mentre a barca si inchia di pescato. I carusazzi allegri si sfuttivano tranne i pisci che ognuno contava. I vecchi, muti e sere, si guardavano mentre il mare sotto la barca si usciva. I corpi di un Carmelo Vicchiareggio un ordine passava a tutti quanti: decogliere le lenze e pivanedde, mettere a prua e priare le sante. Quando arrivarono in vista della marina era tutto un sventolare di fazzolette, de femmine che gridavano a bucichina contro destino e contro la mala sorte. Il mare scendeva muto muto fino a toccare i muri di giardine. L'uomo ne s'atterivano luciato, i figlioletti invocavano lo divino. Poi botta si tarò d'arrancata, sopra chiuavo da botta che venia. Si sciano sempre sopra una ciancata, toccaro a terra all'Ave Maria. Furanne assai un scanto per pigliaro, che tante puoi canciare lo suo mestiere. Ora picca a restare i pescatori da sto paese di gloriose bandiere. Altri lenzaroli, in gran parte professionisti, sono i totinari. Anche se negli ultimi anni anche questa pesca annovera moltissimi dilettanti. Come tanti altri generi di pesca, anche questa negli ultimi anni si è modernizzata e perfezionata. Ai vecchi ranfini in piombo, ad esempio, hanno fatto posto i moderni ranfini luminosi ad intermittenza. Alla vecchia pesca a mezz'acqua, poche centinaia di metri dalla riva, si è sostituita quella a grandi profondità. Alla vecchia lampada d'olio, infine, si è sostituito il lume a gas moderno. Come è noto adesso, la pesca al totono si effettua principalmente a grandi profondità e con strumenti alquanto sofisticati. Per saperne di più, ho chiesto spiegazioni ad un giovane studente molto esperto nelle nuove tecniche di pesca. Intendo parlare di Luigi Lundi.
siamo qui e io ti voglio chiedere di spiegarci per i nostri radioascoltatori il nuovo sistema moderno di pesca al togaro.
Cioè, nuovo non direi, perché diciamo che è da parecchi anni che si fa questo tipo di pesca. Comunque adesso la pesca al togaro si effettua, come tu sai benissimo, anche di giorno. Cioè, noi possiamo distinguere, diciamo, la pesca al togaro di giorno, sempre parlando a largo, o di notte. Cioè, di giorno le barche vanno normalmente a pescare, cioè a qualsiasi orario del giorno va bene. Cioè, vanno, diciamo, a una distanza dalla costa di circa 4-5 miglia. Cioè, calano in genere uno, due o anche più untri, i cosiddetti ranfini, che possono essere a 5, a 6, 7 batterie. Ci sono alcune persone che addirittura hanno ranfini lunghi quanti manici di scopa, che possono contenere anche 8 batterie. Cioè, con quello lì, diciamo, quel ranfino lì viene calato a una profondità, diciamo, intorno a 600, 700, 800 metri anche. Riesce persino a toccare il fondo. Cioè, poi viene piano piano tirato su. Se il toto non c'è, ogni tanto si sente qualche colpo lì. Cioè, quello che tira la lenza col verricello, perché attualmente vengono usati molto anche i verricelli. Ce lo sente benissimo. Poi quando questo ranfino, diciamo, arriva a un 200-300 metri sotto la barca, ci viene calato un altro ranfino un po' più piccolo, per far sì che eventuali totene che salgono dietro quella luce, diciamo, cioè vengano tirati a bordo prima con quei ranfini piccoli.
Quindi allora non si pesca più, diciamo, a 1000 metri, 900 metri, ma di fatto si pesca ad una profondità, diciamo, normale, 200-300 metri.
Sì, effettivamente non è che tutti i totteri si prendono tutti a 1000 metri. Diciamo che si cala quel ranfino che fa più luce per attirare, poi eventualmente si calano altri ranfini più piccoli per tirarli in barca più velocemente, no?
Senti Luigi, tu mi hai spiegato già abbastanza bene questa pesca al togaro, come si effettua ai giorni nostri, ma qualche tempo fa come si pescava al largo, specialmente di notte?
Ecco, agli inizi, quando, diciamo, hanno cominciato i primi ad avventurarsi al largo, andavano di notte e sempre con questa tecnica dei ranfini grossi a 4, 5, 6 batterie li calavano a quella, una certa profondità, sempre sui 500-600 metri. E poi li tiravano piano piano, piano piano. Quando il ranfino grosso arrivava a una profondità di 20-30 metri sotto la barca, già si vedeva lampeggiare, perché fa una luce enorme, si vede benissimo di notte. E con i ranfini piccoli si riusciva a prendere benissimo un sacco di totani, perché si riuscivano a vedere anche sotto la lampada, perché salivano proprio a flotta, diciamo. E si riusciva benissimo in una calata a prendere anche 20-30 kg di totani. Vuoi perché le barche erano più poche qualche anno fa, voi perché i totani erano di più, in mezz'ora, in un'ora uno riusciva a prendere anche 30-40 kg di totani. Infatti ci riuscivano benissimo quasi tutti quelli che andavano all'arco. Poi certamente quello che sapeva pescare meglio riusciva a prendere anche di più.
Un'ultima cosa, Luigi, dato che ormai si va a pescare proprio molto a largo, quindi si vanno a prendere questi totani nelle loro tane, quindi ci sarà una mancanza di pesce?
Certamente ci sarà una mancanza di pesce. Anche perché sempre levando, qualcosa deve succedere, no? Mancheranno sempre i pesci, anche perché le persone che vanno a pescare sono sempre ogni giorno di più.
Ma tu non pensi che questo sistema, cioè quello di andare molto al largo, di andare a pescarle fin nelle loro tane, non è un fatto negativo per...
È un fatto negativo perché vieta un po', diciamo, la prolificità di questi pesci, no?
E quindi allora sono destinati all'estinzione, direi.
In un arco di tempo che può essere un po' breve, un po' lungo, diciamo che sarà difficile fra qualche anno che si senta parlare di una pescata di totoli di 20-30 kg, come adesso, diciamo, è all'ordine del giorno.
Va bene, Luigi, ti ringrazio.
Un professionista validissimo della pesca al totano è certamente il professore Gianni Maccarone, ed è a lui che ho chiesto di raccontare qualche sua esperienza in questo campo. E lui di buon grado ci ha raccontato un episodio molto interessante, che vi prego di ascoltare con grande attenzione ed interesse.
Eravamo usciti l'anno scorso insieme a Vincenzo De Bello, non so se voi lo conoscete, per pescare i totani di profondità. E dopo due o tre ore di pesca, a un certo punto tiriamo su di nuovo l'ontrago grande. E Appena l'ontraco arriva in barca, ecco emergere due grossi cetacei un po' distanti dalla barca. Camminando lentamente, si sono avvicinati di molto alla barca, uno si è messo proprio davanti alla prora e l'altro ha incominciato a girare, ha fatto sì e no 6-7 giri prima che andassero via.
Ma che tipo di cetacei erano?
Beh, io non so, altre volte avevamo visto dei grossi capodogli, ma questi non erano capodogli. Probabilmente forse si sarà trattato di qualche megattera, un cetaceo rarissimo, come dal resto lo sono i capodogli dalle nostre parti.
Quindi una specie di piccola balena?
Sì, era una balena vera e propria. E, insomma, io penso che si aggirasse sui 14-15 metri, tutte e due. E, comunque non penso che fosse, in quel momento siano stati molto pericolosi. Abbiamo avuto un po' di paura, però niente di strano, perché ancora era giorno, il sole stava per tramontare, potevamo benissimo vedere il tutto. Ma non è finita qui la nostra, diciamo così, il nostro incontro, in quanto subito dopo che i pesci sono andati via, questi cetacei sono andati via, ci siamo spostati un paio di centinaia di metri e abbiamo di nuovo mandato giù l'ontrago. Nel frattempo è scesa la notte, praticamente c'era anche la luna, una bellissima luna, e abbiamo di nuovo mandato giù, diciamo, l'ontrago. E mentre l'ontrago scendeva abbiamo sentito di nuovo questi due cetacei, diciamo così, muoversi abbastanza vivacemente un po' più largo rispetto a noi. E basta, io ho detto a Vincenzo, i nostri amici sono qui fuori. Comunque, dopo 5-10 minuti
mi sembra quasi un racconto della fantascienza.
Ritiriamo di nuovo su gli ontraci. Appena l'ontrago esce di mare, ecco che subito dietro, quasi dietro l'ontrago, viene fuori enorme proprio questa testa, una testa gigantesca, e a pochi metri dalla barca, e va a sbattere dall'altra parte rispetto alla barca. Possiamo dire che quasi quasi ci abbia bagnato. È passato qualche secondo e subito emerge l'altro, ma molto dolcemente e lentamente. La paura è stata grande, ma nello stesso tempo c'era anche un po', non lo so, ecco, sono incontri irripetibili, come vederli così vicini e così grossi di notte. A un certo punto, lo stesso rituale di prima, avanzano lentamente, molto lentamente verso la barca. Uno si mette proprio quasi a toccare la barca di prora e l'altro incomincia a ruotare lentamente intorno a noi.
E in quei momenti cosa facevate voi?
C'era il ranto, era tremendo veramente a sentirsi, perché proprio lo potevamo quasi toccarlo. Io ho detto a Vincenzo infatti di mettere in barca lentamente i remi, perché avevamo paura quasi che potessero toccarli. La paura non è stata tanto per questi cetacei, se ne vedono, ne abbiamo visto qualche altra volta, solo però che avevamo paura che toccandoli oppure facendo qualche rumore potessero spaventarsi, andando giù per la paura potessero anche procurarci qualche danno.
A quanti metri dalla riva eravate? A quanti chilometri?
Noi eravamo circa 4-5 chilometri dalla riva, però l'anno scorso ne abbiamo visto una proprio qui emergere a qualche centinaio di metri dalla riva, che andava verso Santa Teresa lentamente, molto lentamente. Solo incontri, dico io, casuali, ma qualche altra volta ne abbiamo visto qualcun altro, bellissima
vedersi. Ascoltami, ma questi cetacei come mai si avvicinano così tanto alla riva? Non sono pesci di solito che navigano in acque molto profonde?
No, i cetacei, addirittura molti di questi cetacei vanno a partorire in basse profondità. Abbiamo visto dei filmati di Jacques Cousteau e ci fanno vedere proprio questo, che il cetaceo, quando è il momento di mettere al mondo il piccolo, si avvicina molto, molto alla costa.
Sì, d'accordo, ma noi siamo abituati ad immaginarci le balene come abitanti degli oceani. Quindi,
ma questo non penso che sia assolutamente vero, in quanto ancora almeno io ho visto alcuni filmati nelle isole, non ricordo, nelle Azzorre mi pare, che queste balene vengono avvistate addirittura dalle alture e le lance vanno appunto ad arpionarle a poca distanza dalla riva. La balena, o meglio le balene, le megattere, i capodogli, da quel che si è visto nei filmati di Jacques Cousteau, predilicono addirittura spingersi, entra addirittura nei fiumi. Un altro incontro fra noi e questi cetacei c'è stato poi 2 anni fa, ed è stato un incontro veramente meraviglioso, perché la prima volta, poi sono andato a controllare, diciamo, l'enciclopedia di Jacques Cousteau, e mi sono accorto che probabilmente si fosse trattata di una balena grigia che abitualmente dovrebbe vivere in California, la baia di California. Comunque è stato un incontro veramente memorabile.
Scusami un po', e come mai, dato che sono dei pesci che vivono in acque così lontane E questa balena voi l'avete incontrata qui nelle nostre acque?
Io posso dire questo, che per la prima volta ho visto i capodogli, ed erano capodogli perché poi sono andato a controllare appunto l'enciclopedia, abbiamo visto come il modo, abbiamo visto la forma del cetaceo, abbiamo visto come si muovevano, abbiamo visto la mancanza delle pinne, abbiamo visto anche la grandezza, il soffio laterale, ed erano essenzialmente dei capodogli. E questo è stato 5 o 6 anni fa, la prima volta che abbiamo incontrato questi cetacei. E abbiamo avuto la conferma anche alcuni anni dopo, ne abbiamo avvistato un altro lì nella baia di Giardini, e poi 3 anni fa io ne ho visti, ho visto una balena, probabilmente sarà stata una balena grigia, ed è stato un incontro, come dico, veramente memorabile, bellissimo, stupendo. E eravamo con il Conso, io Vincenzo Di Bella e Marcello Bembale, e mentre gettavamo gli ami, cioè io gettavo gli ami mentre Don Marcello Bembale metteva l'esca e Vincenzo guardava più o meno la distanza, ad un certo punto ecco che Vincenzo incomincia a gridare: e guarda là, ci siamo girati a una cinquantina di metri da noi, ecco, c'era fuori solamente una coda enorme, dico enorme, sarà stata 3-4 metri, veramente grandissima, che si muoveva. Io ho detto subito: beh, guarda, non c'è da aver paura, è una balena, ne abbiamo visti anche l'anno scorso. Basta, saranno passati, e la balena poi va giù, saranno passati un paio di secondi ed ecco che di nuovo Vincenzo incomincia a gridare. Penso che si trattasse di una pinna, era veramente enorme, incominciava a rotolarsi da una parte e dall'altra. L'incontro comunque non è ancora finito, perché a un certo punto, dopo una decina di secondi, una ventina di secondi, Vincenzo incomincia a gridare tutto quanto impaurito, perché la balena è emersa con tutta quanta la testa ed è rimasta con la testa in fuori, girandosi più volte su se stessa. E dopo un minuto e mezzo di questa specie di giro su se stessa, la balena riprende di nuovo il suo cammino tranquillamente, sfiatando. E io, quando sono arrivato a terra, la prima cosa che faccio è quella di prendere l'enciclopedia. La stessa identica fotografia, ecco, l'abbiamo vista, ce la dà Jacques Cousteau nella sua enciclopedia del mare. E si trattava sicuramente di una balena grigia.
Allora, tu come ti spieghi allora che questa balena sia venuta fin nelle nostre acque? Non lo so,
No, perché abbiamo visto branchi di capodogli e qualche balena così spratica l'abbiamo vista.
Allora, non è affatto vero quello che si dice.
Specialmente, cioè, per quanto riguarda i capodogli, specialmente in quest'ultimi anni che c'è stata la pesca dei totani, in quanto i capodogli si nutrono essenzialmente di questi animali. E ne vedevamo 2, 3, 1 tutte le sere.
Vabbè Gianni, io ti ringrazio moltissimo di queste tue avventure, di questi tuoi racconti che hanno arricchito sicuramente la nostra trasmissione e soprattutto hanno dato delle notizie interessanti ai nostri ascoltatori.
Oltre ai lanzaroli professionisti di cui abbiamo appena parlato, ci sono altri lenzaroli che possiamo definire da terra, quelli cioè che usano la lenza lanciandola a forza di braccia. E fra questi, oltre ai pupparoli e ai sicciaroli, un cenno particolare lo meritano i cannaroli, quelli cioè che adoperano le lenze ferme o di posta legate all'estremità di una canna ben piantata sulla riva del mare. E quest'ultimi, in gran parte dilettanti, pescano cefoli, aiole e spigole, un pesce straordinariamente prelibato e raro un tempo, ma che negli ultimissimi anni ha fatto sempre più frequenti apparizioni lungo le nostre coste. Direi a tal proposito, e senza rischio di dire un paradosso, che nei nostri paesi costieri, a Fucci in particolare, è scoppiata una vera e propria febbre della spigola. Basta infatti affacciarsi sul lungomare per vedere nei mesi più indicati una lunga teoria di canne e tanti pescatori dilettanti in attesa che le canne stesse si agitino e una grossa spigola resti agganciata. Fra i più assidui, fra i più accaniti ma sfortunati pescatori di questo settore, uno merita certamente un cenno particolare per la sua costante passione. Si tratta di Carmelo Cogitore, neo consigliere comunale della nuova amministrazione locale, ed è a lui che ho posto qualche domanda in merito.
Tra le tue esperienze in questi ultimi anni, c'è qualche episodio, per esempio, che è più significativo?
Ma a parte il fatto che qualche volta pure io piglio qualche pesce, cefali, mormore, qualche spigola, il problema secondo me, come hai ben evidenziato tu, non è quello di andare a pescare per prendere a tutti questi pesci. I pesca sportivi, cioè coloro che aderiscono alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva, non sono grifagni, non hanno la pretesa di prendere pesci a tutti i costi. tanto più che considerandosi pescatori sportivi nel senso più completo del termine, usano i terminali, cioè le lenze, con filo sottodimensionato rispetto al pesce, sì che portare un pesce a riva deve essere più questione di abilità che di forza. Cioè, se un pescatore professionista per una spigola usa il filo da 50 o da 0,60, il pescatore sportivo usa massimo il 35-40, affinché si dia la possibilità alla spigola di sfuggire se non si è abile con la canna. E indipendentemente dal pescato, piuttosto che, ovviamente quando non si è al lavoro, quando non si hanno altri impegni, piuttosto che stare in piazza o affollare i bar, è preferibile stare a contatto con la natura. Ecco, questo
è molto bella questa tua affermazione ed io la condivido pienamente. E comunque ci sono stati degli episodi di pesca interessante durante questi anni che tu ti sei dedicato al mare?
Ci sono stati degli episodi di pesca interessante in quanto ho collaudato, ho provato personalmente delle lenze, dei terminali che i pescatori professionisti della zona totalmente sconoscono, in quanto la pesca sportiva si è evoluta, c'è alle spalle un commercio enorme e costoso di canne, fili, rame particolari eccetera, e quindi l'industria stessa ha tentato scientificamente di dare spiegazione sulle abitudini dei pesci, della pesca, sui fili da usare, sui colori, e penso che tutto questo giro di affari ha anche favorito la conoscenza del pesce. Ora, a me è capitato di prendere pesci nel secondo i dettami della scienza pescatoria moderna, cioè con la pressione in diminuzione in determinate ore della giornata in cui pare che abbiano una maggiore attività rispetto ad altri, cioè in base alle maree, alle tavole solo lunari. Ecco, oggi il pescatore sportivo pesca in base a queste conoscenze, non tira la lenza a caso. Se poi il pesce non ha bocca, sarà problema del pesce. O forse...
Dopo queste precisazioni tecniche che tu mi hai fatto, Carmelo, io ora ti chiedo un po', anche per la curiosità del nostro ascoltatore, di spiegarci come è composta una lenza a spigole.
Ma i tipi di lenze a spigole sono diversi e dipendono dal tipo di sabbia, dal fondale, e dalla scogliera e dal tipo di mare. Comunque una lenza che è abitualmente usata e che rivoluziona un po' il concetto che si ha delle lenze è la lenza a spigola con un solo terminale, cioè con un solo amo. Noi siamo abituati qua a pescare con 3-4 braccioli a volentino, come se si fosse sulla barca, invece pare che un solo pesce inserito con 3-4 ami di misura diversa, cioè questo pesce viene montato su questi ami e tirato a mare, sia più attirante di tanti braccioli che confondono il pesce, in quanto deve scegliere fra un pezzo e l'altro di esca. Quindi un solo bracciolo con un piombo di 100 grammi.
Ma da quanti anni, diciamo, ha avuto questo enorme sviluppo questa pesca alla spigola qua? Forse?
Dal momento, no, ma in tutta Italia.
Io direi
fenomeno...
quasi che c'è una febbre della spigola.
C'è una febbre, proprio perché a causa del fatto che ci sono molte industrie italiane ed estere che producono materiale da pesca, hanno incrementato le ricerche e pubblicizzato talmente la faccenda da farla diventare di carattere nazionale. Cioè oggi la pesca sportiva è un grossissimo affare commerciale a livello nazionale, con degli introiti enormi, e ovviamente la Federazione Pesca ha organizzato gare, ha organizzato categorie, ha omologato record. Per esempio qui a Furci un mio amico da Pedare è stato in grado di prendere con un filo da 35 e con la lenza che ho descritto prima, cioè 4 ami di diversa misura, una spigola di 9 kg e 350 grammi, cioè un pesce enorme che senza una canna da pesca, che è molto flessibile, una frizione che fa scorrere il filo quando il pesce tira, però con una certa tensione, ma non è fermo, bloccato in mano, quindi non si può mollare, non sarebbe mai riuscito a portare a terra.
Va bene, Carmelo, io ti ringrazio di questa breve esposizione che tu mi hai fatto, mi hai illustrato un po' tutta la situazione della pesca alla spigola qua a Furci. E fra gli altri amici che di solito si incontrano con te sulla spiaggia, qual è quello, il pescatore dilettante più fortunato?
Paolo Mascena. Paolo Mascena è un bravo pescatore ed è anche un po' più fortunato degli altri.
Che cosa ha preso in particolare?
In particolare ha preso 12 spigole da dicembre ad oggi. Ad oggi è 10 febbraio.
Va bene, grazie Carmelucci.
Prego.
altro appassionato canarolo è Paolo Mascena, di cui abbiamo appena sentito una particolare citazione da parte di Carmelo Cogliitore. Ed è a lui che mi sono avvicinato per conoscere un po' i suoi punti di vista su questa pesca.
Allora, mi trovo qui sulla spiaggia con Paolo Mascena, che da Carmeluccio Cogliitore è stato indicato come uno dei pescatori più fortunati. Allora Paolo, quante spigole avete preso dall'inizio dell'anno?
12. 12 spigole.
Ma abbastanza grosse? Oppure
insomma, piccole? Una era 6,8 kg, una volta era 6 kg all'uno, e poi tutte a 2,5 kg, insomma 2 kg.
Ma da cosa dipende questa fortuna che è diciamo che vi è favorevole? Dal fatto che voi usate un'esca particolare?
Come si chiama? La sarda
allora dipende dall'esca, che forse sarà più viva o sarà
più fresca, più meglio, sì.
Ho capito. E stamattina per esempio io ho assistito a una pesca eccezionale, che voi vi siete gettato in acqua per prendere una spigola che era capitata ad un amico e lui non la sapeva tirare.
E ci andrei io, perché è un capo di dire, allora pigliai e mi trai a mare, perché già io è scapolato e ci hai tagli fuori dal mare. E così 4,5 kg poteva essere.
4,5 kg?
4,5 kg, sì. E una ci ha pigliato a Vito, un figlio Vito, da come si chiama?
A Melo in Pellizzere.
In Pellizzere, sì. Un ragazzo
che lavora alla cartiera.
Alla cartiera, sì, e ci pigliai la spinola che era quasi 1,5 kg, così.
Ho capito. Ma di solito quante ore state qui sulla spiaggia?
Verso di 6:30, 7 fino alle 5:30, secondo.
Ma c'è un periodo particolare durante la giornata in cui è più facile
È più facile verso le 8:30, così, poi verso le 11. E di 11 a poi dell'una in poi è sempre bello, a fine 3:30 e 4 è ottimo. A poi un caso eccezionale che capa non concepisce, è una serata che insomma può capitare, puoi entrare insomma e uno può pigliare con concepisce, no? Ma ci vuole tutta la bontà e la pazienza dell'individuo di aspettare. Se uno è talento a mare, potesse pigliare un concepisce, sarebbe la più bella cosa che esiste. Purtroppo questo non c'è. Questo, curiamo pazienza, aspettare insomma, e avere un po' anche di fortuna.
Alla fine viene ricompensato.
Viene ricompensato, logico, no?
È bello, una pesca che dà soddisfazione.
Soddisfazione, logico. È una cosa meravigliosa, non è questione. Tu pisci oppure. Ma è una cosa bellissima. Uno piglia un concepisce, piglia, guarda che mi arriva un concepisce, guarda che bellezza. Che tu, un pedio, un ragazzo, no? Io pigliai metà, io pigliai, allora fa fare uno ci fa perdere un pesce a mare, ci sta malezza mia. Un pesce tirava per fuori, io ci mudava l'egitto, uno voleva andare, anche che io si stancava, poi intanto a mare, pigliava, quando uno staccava per fuori, piglia, sei sbagliato, non piglia, metà a mare, io piglio. E ciò non sai, io mi sgaggiai una mano. Non sa come le una mano, perché come a spina come poteva saccare. A questo ragazzo è stato contento.
Ma
poi sono... tutti gente, ti dice ci tocca a ci tocca, no, io non voglio niente in tutto, perché.
Questa è una cortesia che avete fatto a quello del ragazzo, che è un po' inesperto.
No, cioè, che significa questo fatto? Io non intendo di essere stato che ho il piacere con pigliai e ho pigliato su buttava a casa figliuciato, perché la lezza era sua, non è mia.
E quindi la spigola più grossa che avete preso quanti chili è stata?
6,8 kg.
6,8 kg. E l'avete mangiata oppure?
Tutti in famiglia.
Bello, questa è la migliore
tutti
cosa.
In famiglia, miei cognati, mio fratello, insomma, tutti in famiglia. Ne c'eravamo della realtà.
L'intervista di Paolo Mascena finisce la parte tecnica dell'odierna puntata dei Canti del Mare ed arriviamo così come di consueto al nostro angolo musicale e quindi al nostro incontro settimanale con il folk singer Mario Rizzo.
Ora Mario Rizzo è qui nei nostri studi di Radio Empire e come tu sai Mario, oggi noi abbiamo trattato della pesca dilettantistica con la lenza e in particolare dei lenzaroli. Tu hai provato mai qualche volta ad andare con la lenza anche da terra?
Beh, da terra ogni tanto, così mi sono dedicato alla pesca con la pruppara, come si chiama, ecco. Insomma, una cosa molto bella, dà la possibilità di ammirare questi tramonti, tramonti qui della costa ionica, che naturalmente ci vuole molta pazienza e non sempre si ha la possibilità e la fortuna di prendere qualche cosa. Almeno queste sono le mie esperienze.
E dalla barca ci sei andato qualche volta, per esempio a Todani?
Sì, questo sì, a Todani sono andato diverse volte e anche con qualche risultato, perché ho avuto anch'io la soddisfazione di prendere qualche Todano.
Senti, che cosa te ne sembra dei racconti che abbiamo ascoltato, soprattutto quello di Gianni Macaroni che riguarda l'impatto con i capodogli, con le balene che lui ha avuto l'altra notte quando si trovava a pescare a Todani?
Ma è chiaramente un racconto molto avventuroso, sembra proprio un racconto di altri tempi e effettivamente è molto suggestivo.
E se tu avessi l'opportunità di vedere delle balene vicino alla barca, che impressione ne terresti?
Cercherei di scappare subito.
Ma noi sappiamo che le balene non fanno male all'uomo, quindi al limite sarebbe una grande curiosità, un grande interesse, perché sappiamo che i capodogli, come anche i delfini, sono dei pesci amici dell'uomo.
Questo è vero, però è meglio sentirle raccontare certe avventure.
Senti un poco Mario, tu per oggi che cosa hai preparato per i nostri radioascoltatori?
Per oggi ho preparato, anzi più che preparato vorrei proporre delle repliche. Prima di tutto un brano che mi è stato chiesto da più parti, cioè Un canto di pescatore, che ho eseguito la volta scorsa, la domenica scorsa, e che effettivamente ha colpito, se così si può dire, diversi radioascoltatori. E poi vorrei riproporre l'ultima pescatore.
Allora Mario, io ti lascio il microfono e ascoltiamo Mario Rizzo in Un canto di pescatore.
La notte più scura.
dopo la brillante esecuzione di Mario Rizzo del Canto del Pescatore, ascoltiamo nel suo secondo brano, che è L'ultimo pescatore.
L'ultimo pescatore da andare avanti, questa fatica chi non dugna niente, fare lo pescatore gli è da pesanti, puro a cui travagliare si la senti, un numero di barchi s'assottiglia, comparo nu cucetti e ferrazzoni, a nuova gioventù non assomiglia, a chi parti sordati senza soli, passo l'anni, canciono i tempi, tanti misteri vanno scomparendo, piccar staro di vecchi stampi, lo mia uno a uno vanno finendo, venendo. Solo qualcuno crede ancora umani, portando si camori e cupacenza di dare a sua famiglia a finire, senza però lasciare la speranza, potendo un giorno a tutti ricordare che fu l'ultimo valente pescatore e l'unico a voler continuare un travaglio in sua pace con calore. Passano l'anni, canciono i tempi, tanti misteri vanno scomparendo, piccar staro di vecchi stampi, l'omini a uno vanno venendo, l'omini a uno vanno venendo.
Con le ultime note di Mario Rizzo finisce anche la settima puntata della Voce dei Pescatori di Canti del Mare. Io non mi resta altro da fare che ringraziarvi per il gentile ascolto prestato e rinnovarvi l'appuntamento a domenica prossima alle 12.30 sulla stessa emittente Radio Empire per l'ultima puntata della nostra serie di trasmissioni. Buongiorno a tutti.
Abbiamo trasmesso il programma storico-culturale La voce dei pescatori e i canti del mare. L'appuntamento è per la prossima domenica alle ore 12.30.